Grazie a Francesco Pilitera per questo quadro, per questa provocazione che ci ritrovavamo, diciamo, dalla difficoltà sostanzialmente di gestire l'allargamento ad est. L'allargamento ad est dell'Europa è secondo me una cartina al tornasole, vero? Della capacità o della potenza.
Dovrebbe addirittura sfociare nel terrore. Il punto è questo. Sicuramente i paesi dell'est oggi hanno dei grossi problemi, problemi di welfare, problemi di destrutturazione del sistema, dei sistemi di protezione che vi erano durante il regime socialista, comunista, hanno problemi di stabilità politica non indifferenti. D'altra parte sono dei paesi che stanno conoscendo un tasso di crescita economica molto più elevato di quello che è il tasso medio dell'Unione Europea, non solo relativamente agli ultimi anni, ma le proiezioni degli anni a venire fino al 2010 ci dicono che questi tassi di crescita rimarranno sostenuti e più elevati di quelli medi europei. Quindi questo è un dato di fatto, e questo significa che possono esserci problemi immediati significativi, ma questi problemi immediati sul medio periodo o anche su un periodo non troppo lungo si risolvono. Tenete conto peraltro che i cittadini intervistati dei paesi dell'Europa centro-orientale più volte hanno detto, noi siamo disposti a stringere la cinghia, l'abbiamo dimostrato, continuiamo a farlo, perché vogliamo tutelare un bene fondamentale, la libertà, la libertà. E la libertà cioè, comporta anche sacrifici. Il rischio di ritornare a regimi autoritari, a involuzioni politiche o a una satellitizzazione che ci metta nell'orbita di una Russia che è momentaneamente doma ma non sconfitta, ecco, questo è un rischio che non vogliamo correre, quindi siamo anche disposti ad accettare le incertezze e le difficoltà della liberalizzazione economica e di uno stato sociale molto leggero, che sicuramente non è come quello che c'era prima, ma non è nemmeno lo smantellamento a cui abbiamo assistito in paesi come la Cina comunista di questi ultimi anni. Relativamente poi al paragone con la Jugoslavia, anche qui c'è appunto, vediamo, intanto l'economia jugoslava dalla fine degli anni 80, poi abbiamo scoperto negli anni 70, abbiamo scoperto che era un'economia sostenuta, fasulla, cioè che in pratica stava in piedi sulla base degli aiuti economici che venivano dall'Occidente, il quale aveva bisogno di impuneare all'interno del blocco sovietico una realtà che in qualche misura fosse esterna a quella. Una realtà costituita poi da strutturazione regionale di comunità gestite non sulla base dei principi della liberale democrazia, che ha consentito a delle elite politiche prese dal panico nel momento in cui o da delle elite politiche che hanno visto in modo miopo delle opportunità derivante dalla fine del sistema bipolare, hanno dato a queste elite politiche l'opportunità di politicizzare in modo strumentale la tematica etnica con quello che sappiamo. Questo qui in Europa oggi non sarebbe possibile, in Europa sarebbe impossibile. Noi abbiamo a che fare con delle democrazie liberali consolidate in cui i cittadini vigili e attenti controllano l'operato dei loro governi e delle loro elite, che saranno delle elite modeste, saranno delle elite che non hanno l'invenzione, l'inventiva, le capacità di Mitterrand, di loro, di Kohl, ma sono delle elite politiche che stanno dentro i confini definiti dalle regole del gioco. Entro sul merito del problema potenza civile e allargamento. In effetti questo tema si presta bene a cercare di chiarire meglio cosa possiamo intendere per potenza civile. Fra l'altro una provocazione molto importante è venuta dalla Caffarena a questo riguardo poco fa e che vorrei riprendere. Uno, cioè vedere gli aspetti positivi di questa relazione tra il concetto di potenza civile e quella di allargamento, in particolare ai paesi dell'est, e l'altro invece le controindicazioni che emergono poi da come questo processo si è sviluppato. l'aspetto positivo, diciamo, possiamo metterlo in questi termini. Quando parliamo di potenza civile, in realtà facciamo riferimento a una comunità di stati che, poiché non è uno Stato-nazione, fa politica estera in modo non convenzionale. Cioè usa tutta una serie di strumentazioni, mi riferisco soprattutto per gli studenti, che i colleghi lo sanno, magari a noi. Usa strumenti come appunto gli aiuti economici, l'expertise, gli scambi culturali, eccetera, eccetera, per condizionare i comportamenti di stati terzi a ciò che facciano delle cose che altrimenti non farebbero. E questo lo fanno, cioè evitando il ricorso all'uso della forza, evitando il ricorso alla minaccia dell'uso della forza, anche perché questa è una comunità di stati membri che non è in grado di organizzarsi su questa tematica qui. Cioè, ognuno è geloso di tenersi proprie risorse militari dietro le spalle e non condividerle con gli altri. Questo significa cosa? Significa che quindi è una potenza che ha anche delle ambizioni di tipo normativo, cioè vogliamo convincervi, eccetera, eccetera. Però qui sorge il problema posto dalla collega Caffarena, convinzione di tipo normativo, ma è convincente l'Unione Europea quando appunto si pone come potenza normativa, perché potenza civile significa anche questo, oppure rischia di essere una organizzazione che tutto sommato per convenienza usa questa strumentazione e poi non è coerente sul piano normativo. Esempi di incoerenza ce ne sono numerosi. Tenete presente, per esempio, c'è lo grande sgomitare che tutti gli stati membri fanno in Cina per cercare di investire e di trarre vantaggio dal sistema di cooperazione, joint venture, eccetera, eccetera, che può venire da questo enorme mercato. Il tema dei diritti umani, su cui l'Unione Europea ha tanto combattuto e ha posto problemi in passato, noi personalità di primo piano, come il nostro ultimo presidente Ciampi, hanno posto il problema di chiudere con la faccenda delle sanzioni militari contro la Cina, perché ormai i tempi erano cambiati e l'importante era cooperare. Tuttavia il problema dei diritti umani c'è ancora, oppure con la Russia, questo rapporto che abbiamo con la Russia, questo grande produttore di energie del quale non possiamo fare a meno, uno dei protagonisti dell'allargamento, Helmut Schröder, è diventato il public relations man della Gazprom di proprietà dello Stato russo. E quindi c'è un problema anche di coerenza della potenza civile, se vuole essere coerente con i suoi assunti normativi, a meno che, ecco, il discorso della Caffarena, in realtà questa potenza civile è un'organizzazione, un modo di questa comunità degli Stati membri di agire con una strumentazione e con delle procedure per convenienze, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche i grandi manifesti, ma questi manifesti valgono quello che valgono. D'altra parte, su questa tematica dei diritti umani e dei diritti civili, l'Unione Europea ha ricevuto diverse critiche anche nei confronti dei paesi africani, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire che il problema esiste. Allora, vediamola, il concetto di potenza civile, in questi termini più minimalisti, pragmatici, procedurali. Cosa è successo nei confronti dell'est, paesi ex comunisti? In realtà l'allargamento, così almeno è stato definito da alcuni colleghi che si occupano di relazioni internazionali, l'allargamento può essere visto come uno degli strumenti con cui la potenza civile fa politica estera. Anzi, io ho preso un appunto, vediamo se riesco a trovare a questo riguardo, cioè questi internazionalisti ci dicono, guardate, l'allargamento può essere visto come una strategia finalizzata a ridurre i rischi di importare gli effetti delle crisi domestiche, sia di tipo economico che di tipo politico, di quei paesi. Quindi una strategia finalizzata a ridurre queste crisi manifestatesi alla fine del sistema bipolare. In pratica l'UE, l'Unione Europea, neutralizzerebbe o cercherebbe di prevenire l'estendersi della instabilità sui suoi immediati confini, assorbendo nuovo territorio. Sentite l'espressione piuttosto molto, come dire, pragmatica, molto, molto poco, assorbendo nuovo territorio al quale viene imposto, vengono imposti o si cerca di imporre gli standard politico-normativi dominanti dentro la comunità degli Stati membri. Ecco, quindi è una interpretazione del concetto di potenza civile molto, come dire, non dico cinico, ma comunque molto pragmatico. Se vogliamo vederla in questi termini la cosa, poi bisogna concretamente cercare di riflettere su che cosa è accaduto, cioè questa azione svolta dall'Unione nei confronti dei paesi candidati che possono diventare gli Stati membri è stata un'azione efficace sul piano della standardizzazione convergenze settoriali, sul piano della standardizzazione delle procedure democratiche e politiche. Su questo il dibattito è abbastanza aperto, cioè ci sono alcuni studiosi che hanno studiato alcuni settori e dicono che in realtà la condizionalità politica ed economica esercitata dall'Unione Europea ha avuto degli effetti molto disomogenei, perché è una condizionalità che, al di là di quello che la letteratura ci dice, in effetti è stata esercitata in modo piuttosto inconsistente. Ci sono altri studi invece che sottolineano come tutto sommato questa condizionalità degli effetti li ha avuto. Gli effetti li ha avuto e sono stati degli effetti importanti, perché appunto non fosse altro, qui devo correre perché ho pochi minuti a mia disposizione, non fosse altro perché ha favorito il processo di democratizzazione interna, ha favorito il processo di sviluppo economico e ha contribuito complessivamente al processo di pacificazione del continente europeo. Potrei entrare meglio nel merito di queste cose, ma il tempo è veramente poco. Allora vado al secondo punto, e le controindicazioni che emergono da questo processo come effetto di ritorno all'interno dell'Unione. E qui bisogna tenere conto del fatto che l'allargamento, questa esperienza che abbiamo tutti noi come cittadini, lettori di giornali, eccetera, eccetera, l'allargamento ha contribuito a politicizzare ulteriormente il processo di integrazione regionale che è in corso. Cosa significa politicizzare? Significa rendere più conflittuale il processo di integrazione sia settoriale che a livello sistemico, renderlo molto più settoriale, più conflittuale. Una conflittualità che si è manifestata a due livelli: un livello orizzontale, e questo c'era già, e cioè una conflittualità tra gli Stati membri, i quali trovano sempre maggiore difficoltà ad adottare soluzioni comuni e condivise. È una politicizzazione a livello verticale, dal basso verso l'alto, perché i cittadini degli Stati membri percepiscono con crescente dissonanza quelle che sono le scelte che vengono adottate dalle elite euronazionali. Per esempio il professor Blondel, ma non solo lui perché rappresenta la maggioranza dei francesi, è assolutamente contrario che l'Unione Europea ci si apra alla Turchia. Confermo. Il rapporto sta nel fatto che molti francesi, e non solo francesi,
e oggi c'è una maggioranza per la Turchia dei popoli dell'Europa, 30% sono in favore.
Ecco, appunto. Però in particolare noi abbiamo dei sondaggi che riguardano la Francia, in cui il 70% della popolazione francese è contrario alla adesione della Turchia.
Il 70% della Francia
va bene, poi vedremo questo. Insomma, esiste un problema, e cioè il problema sta nel fatto che l'allargamento ha portato ad accentuare un problema di dissonanza tra le scelte delle elite politiche e gli orientamenti dell'opinione pubblica dei paesi membri. Proprio finito, quindi questo cosa significa? significa che appunto l'Unione lavora con molta maggiore difficoltà rispetto al passato, cioè è un'organizzazione più grande, più estesa, ma meno coesa e attraversata da tensioni non indifferenti. Tutto pronto, relativamente al tema dell'allargamento, quindi dobbiamo considerarlo che probabilmente è uno strumento della potenza civile piuttosto logorato. Tant'è vero che in qualche misura gli Stati membri hanno messo le mani avanti, per cui paesi come la Francia e l'Austria e altri lo faranno, hanno deciso di istituzionalizzare il referendum come consultazione obbligatoria relativa a qualsiasi ulteriore allargamento che l'Unione voglia adottare. In qualche misura è un modo per blindare l'esistente o comunque l'Europa più o meno che sia. Vi ringrazio.